Arrivati alla terza puntata, facciamo un veloce ripasso. Siamo sufficientemente certi che intorno al 3000 a.C. gruppi di pastori nomadi si affacciarono in quella che oggi chiamiamo l'Europa orientale, cioè l'enorme area compresa fra Polonia, Ucraina e Romania. Sappiamo che si portarono dietro varietà dialettali di una lingua comune, che chiamiamo proto-indoeuropeo, usi e costumi molto peculiari, una società individualista e patriarcale di cui abbiamo tracce linguistiche, mitologiche e archeologiche. Sappiamo anche, e qui aggiungiamo un pezzetto rispetto a quello che abbiamo detto nelle due precedenti puntate, che l'arrivo di queste persone fu soltanto l'inizio della penetrazione delle lingue indoeuropee in Europa. Dal 3000 a.C. in avanti, moltissimi gruppi di persone continuarono a spostarsi, spingendosi sempre più a ovest. Entro il 2800 a.C. arrivarono fino alla valle del Danubio, nel centro della penisola balcanica. Facciamo un salto di qualche secolo e intorno al 1300 a.C., secondo alcuni studiosi, troviamo delle persone che probabilmente parlavano una lingua indoeuropea nel nord Italia. Il linguista olandese Peter Schriever, esperto di lingue celtiche, sostiene che nei territori compresi fra le province di Milano, Como e la regione svizzera del Canton Ticino, in quel periodo ci vivevano delle persone che parlavano una lingua celtica, cioè una lingua indoeuropea dello stesso ramo a cui appartengono lingue moderne come il bretone o l'irlandese, ma anche lingue antiche ormai scomparse come il gallico. Queste antiche comunità di persone lasciarono delle tracce che gli archeologi hanno definito cultura di Canegrate, perché uno dei loro principali siti è stato scavato in questa cittadina di 12.000 abitanti a ovest di Milano. Le loro ceramiche ricordano molto, in effetti, quelle di comunità che probabilmente parlavano una lingua celtica già qualche secolo prima a nord delle Alpi. Piccola digressione, come dicevamo nella prima puntata, i linguisti hanno notato varie somiglianze fra le lingue celtiche e le lingue italiche, cioè il ramo delle lingue indoeuropee a cui appartiene anche il latino. La terminazione latina che indica il superlativo, issimus, che abbiamo conservato anche in italiano, per esempio bellissimo, fortissimo, ha precise corrispondenze soltanto nelle lingue italiche e in quelle celtiche e non in altre lingue indoeuropee. Somiglianze italo-celtiche come questa hanno fatto pensare a diversi specialisti che esista un legame di parentela molto stretto fra lingue italiche e celtiche, cioè che si possa ricostruire un ipotetico antenato comune proto-italo-celtico. Questa teoria però è ancora oggetto di discussione fra i linguisti e probabilmente ci vorrebbe un altro podcast per darne conto diffusamente. Ma torniamo a noi. Qualche secolo dopo lo sviluppo della cultura di Canegrate, durante il primo millennio avanti Cristo, troviamo sicuramente tribù celtiche in Spagna. Ne abbiamo chiare tracce nelle iscrizioni della cosiddetta lingua celtiberica e anche qualche appiglio letterario. Per esempio, nel V secolo a.C. lo storico greco Erodoto parlava di Celti che vivevano al di là delle colonne d'Ercole, cioè probabilmente lo stretto di Gibilterra. Facciamo un salto in avanti ancora di qualche altro secolo. I gruppi di persone che arrivarono in Europa con la cosiddetta età delle migrazioni, che un po' tutti in realtà conosciamo col nome con cui si studiavano a scuola, parliamo delle cosiddette invasioni barbariche, ecco, queste persone che a partire dal IV secolo d.C. entrarono nel territorio dell'impero romano dall'Europa orientale parlavano lingue indoeuropee. Per la precisione, erano lingue indoeuropee del cosiddetto ramo germanico, a cui appartengono tuttora inglese, tedesco, olandese e tante lingue che si parlano nel nord Europa. Gli angli, i sassoni, i vandali, i visigoti, benché fossero percepiti dai romani come distantissimi per lingua e cultura, parlavano quindi lingue imparentate con il latino, in cui ovviamente i romani si esprimevano fra loro. Qualcuno dice che le cosiddette invasioni barbariche furono l'ultima grande migrazione di persone che parlavano una lingua indoeuropea, qualcun altro ritiene che lo sia stata invece la colonizzazione dell'America, secoli dopo. Una presenza così costante nella storia d'Europa e la notevole estensione geografica delle lingue indoeuropee ha affascinato i linguisti europei che per primi individuarono i legami di parentela fra il sanscrito, il latino, il greco, le lingue germaniche e celtiche. Ne parlavamo nella prima puntata. Ma inebriò anche i molti pensatori nazionalisti e razzisti attivi nel mondo occidentale fra 800 e 900. Alcuni di loro ritennero che se era possibile ricostruire un'unica, mitica, lingua antenata della maggior parte delle lingue parlate in Europa, allora doveva essere esistito anche un popolo antenato, naturalmente bianco, che nella notte dei tempi aveva soggiogato tutta l'Europa. Si tratta ovviamente di un'idea assurda, come notavano già allora i linguisti più di spessore. Oggi, come allora, i confini delle comunità linguistiche non coincidono necessariamente con le persone che condividono la stessa etnia o entità statali, e nulla di ciò che ricostruiamo per il proto-indoeuropeo, né le parole, né le formule, né i miti, ci suggerisce che chi lo parlava facesse parte di un unico popolo, propriamente detto. Eppure, ciononostante, queste idee si diffusero molto in Europa e nel 1883 l'antropologo austriaco Karl Penka pubblicò un libro intitolato L'origine degli Ariani, in cui sosteneva che le persone che parlavano proto-indoeuropeo, che lui chiamava Ariani, e sappiamo già che in sanscrito vuol dire nobili, ecco, Penka pensava che gli Ariani fossero un popolo ben definito, con caratteristiche etniche precise, come i capelli biondi e gli occhi azzurri, e che provenissero dall'estremo nord Europa. Un antropologo tedesco, Otto Rehe, provò a individuare nei tedeschi un'etnia pura, fra virgolette, che discendeva da questi ariani. Non vi stupirà sapere che Rehe fu uno dei principali ideologi del nazismo delle origini. Fra le altre cose, giustificò l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, sostenendo che i polacchi appartenessero a un'etnia inferiore perché ibridata, al contrario dei tedeschi puri discendenti dagli ariani. Queste teorie pseudoscientifiche e le immani sofferenze materiali che causarono hanno avvelenato per decenni la reputazione della indoeuropeistica. Insomma, anche i tentativi di rispondere a una delle domande più affascinanti in assoluto sulle persone che parlavano proto-indoeuropeo, e cioè da dove provenivano, hanno subito per decenni l'influsso culturale del momento in cui furono sviluppate. Proviamo a inoltrarci in questo terreno scivolosissimo ma enormemente interessante. State ascoltando L'Invasione, un podcast del Post di Luca Misculin e Riccardo Ginevra. Per prima cosa cerchiamo di capirci. Cosa significa oggi cercare il luogo d'origine del proto-indoeuropeo, cioè della lingua antenata di tutte le lingue indoeuropee parlate oggi? Il linguista danese Thomas Olander, che si è occupato molto di questo tema, sostiene che la ricerca del luogo d'origine del proto-indoeuropeo debba essere circoscritta, dato che sarebbe impossibile probabilmente indagare la sua nascita all'alba dei tempi. Dovremmo invece concentrarci sull'ultimissimo momento storico e sull'ultimo contesto geografico all'interno del quale le persone parlavano proto-indoeuropeo, appena prima quindi che alcune di loro si allontanassero, dando origine negli anni successivi poi a nuove lingue con le proprie regole e innovazioni. Per tracciare un legame fra una lingua ricostruita e un certo momento storico e una certa area geografica, i primi studiosi hanno innanzitutto cercato di affidarsi al lessico del proto-indoeuropeo, cioè alla presenza e all'assenza di certe parole fra quelle che è possibile ricostruire. Ricorderete che nella seconda puntata abbiamo ricostruito attraverso le diverse lingue indoeuropee che il proto-indoeuropeo, cioè il loro antenato, aveva molte parole che definivano i principali mammiferi domesticati e allevati dall'uomo, e invece ne aveva pochissime per descrivere i cereali oppure certe pratiche agricole. Proviamo a usare un approccio simile per individuare nel proto-indoeuropeo riferimenti geografici precisi e risalire al luogo di origine. Per esempio, nel proto-indoeuropeo c'è una parola per definire il mare? La risposta è probabilmente no. In proto-indoeuropeo è stata ricostruita la parola mori, che si è sviluppata nel lituano mares, nell'antico slavo morie e ovviamente nel latino mare, che è arrivato fino a noi in italiano, ma non ci sono tracce di questa parola in rami importanti delle lingue indoeuropee. Questa parola non c'è in indoiranico, non c'è in greco, non c'è nelle lingue toccarie. Per di più, in varie lingue indoeuropee, mori ha dato origine a parole che non descrivono esattamente il mare, ma più in generale dei grandi bacini d'acqua. In neerlandese, mer significa lago. Questo ragionamento ci porta a pensare che le persone che parlavano proto-indoeuropeo non conoscessero il mare? Ecco, non è chiaro, forse il proto-indoeuropeo ce l'aveva, una parola per descriverlo, e alcune lingue l'hanno conservata e altre l'hanno persa, prendendo in prestito poi una parola da un'altra lingua. Per esempio, il greco antico thalassa, che significa mare, non sembra avere un'origine indoeuropea, per dire. Oppure il proto-indoeuropeo non ce l'aveva, una parola per definire il mare, e le lingue indoeuropee successive usarono mori in mancanza di un termine più adeguato.
Un altro esempio famoso di corrispondenza problematica è quello di una parola per salmone, lax, che una volta si ricostruiva per il proto-indoeuropeo principalmente sulla base di parole in lingue germaniche, baltiche e slave. Fra l'altro, da quella parola discende la parola inglese lox, il salmone affumicato che tipicamente si mangia sui bagel. A queste parole talvolta si aggiungeva una parola tocaria lax, i cui suoni però hanno un'origine diversa e che comunque vuol dire semplicemente pesce. Ora, dato che il salmone si pesca soltanto sulle coste del mare del nord e dell'oceano Atlantico, questo sembra suggerire che il luogo d'origine delle persone che parlavano proto-indoeuropeo fosse l'Europa del nord. Ma i riflessi di questa parola sono attestati unicamente in lingue parlate sulla costa del mare del nord, non nelle altre lingue indoeuropee. Nemmeno in irlandese, che oggi ha 7 diverse parole per salmone. Oggi i linguisti ritengono quindi che questa parola lax per salmone non sia un'eredità del proto-indoeuropeo, ma che si sia diffusa nell'area del mare del nord tra lingue vicine tra loro, quelle germaniche, baltiche e slave, magari perché importata da un'altra lingua.
Nonostante tutti questi ostacoli, ben presto coloro che praticano la cosiddetta paleontologia linguistica, cioè l'approccio che tenta di ricostruire la realtà esterna conosciuta da chi parlava proto-indoeuropeo sulla base delle parole ricostruite, si resero conto che molti indizi puntavano alle steppe dell'Europa orientale. Il primo in assoluto a formulare questa idea fu l'indoeuropeista tedesco Otto Schrader nel 1883. Ma come si poteva confermare questa ipotesi in assenza di fonti scritte? In questo caso la ricostruzione linguistica, che rimane comunque la base degli studi di indoeuropeistica, ci aiuta fino a un certo punto. Come è già accaduto in altri passaggi di questo podcast, per ricostruire il luogo d'origine di chi parlava proto-indoeuropeo, abbiamo bisogno di un approccio interdisciplinare che tenga dentro, oltre alla linguistica, anche l'archeologia. Il 23 gennaio del 1921 nacque a Vilnius, nell'odierna Lituania, una delle figure più rilevanti nella storia degli studi indoeuropei. Si chiamava Maria Birutė Alseikaitė, ma oggi tutti gli studiosi la conoscono come Maria Gimbutas, dal cognome del marito che sposò nel 1941 a 20 anni. Gimbutas era figlia di due medici che appartenevano all'alta borghesia lituana, erano amici di poeti, scrittori, rivoluzionari. Dopo un'infanzia passata soprattutto a nuotare, a pattinare sul ghiaccio e andare in bicicletta, Gimbutas racconta che decise di diventare una studiosa a 15 anni, dopo la morte di suo padre, in qualche modo per celebrarne il ricordo. Nel giro di qualche anno si laureò in linguistica e in archeologia e nel 1946 ottenne un dottorato all'Università di Tübingen in Germania. Tutto questo in un periodo in cui fece due figli e visse in una Lituania occupata prima dai sovietici e poi dai nazisti. Gimbutas era una studiosa prodigio e già negli anni 40 si accorse che in molte zone dell'Europa orientale, cioè in quei territori dell'estremo ovest dell'Unione Sovietica e nei suoi paesi satelliti, si trovano ancora oggi delle collinette artificiali, alte qualche metro, al massimo una decina. Sottoterra queste collinette nascondono delle tombe che, secondo Gimbutas, hanno caratteristiche del tutto simili. Sono tutte tombe riservate a una sola persona, seppellita in una buca profonda. Spesso il corpo viene sistemato in una bara di legno oppure in un sarcofago di pietra, con la schiena appoggiata alla terra e le gambe piegate ad angolo. Accanto al corpo spesso si trovano oggetti votivi come punte di freccia, gioielli o animali d'allevamento. Nei suoi studi Gimbutas dice di aver individuato centinaia di sepolture del genere in Russia, in Ucraina, Bulgaria, Polonia, Romania, nei vari paesi dell'ex Jugoslavia, in Macedonia del Nord e in Grecia. Nell'articolo in cui ha sistematizzato più compiutamente la sua teoria su queste tombe, uscito nel 1970, Gimbutas pubblica l'immagine di quella che ritiene essere la tomba tipo di questo rituale. Una collinetta artificiale rinvenuta a Costanza, nell'attuale Romania, alta nel suo punto più elevato un paio di metri e lunga 30, che nasconde una singola fossa profonda 5 metri. In fondo a questa fossa è sistemato il corpo di un uomo solo, con le gambe piegate ad angolo. Gimbutas sostiene che nella tradizione archeologica sovietica questo tipo di tomba viene chiamata Yamna, che in russo significa fossa. Gimbutas le rinomina Kurgan, che è un termine che in turco significa tumulo, per sottolineare l'elemento più visibile di queste tombe. Gimbutas, e qui arriviamo alla teoria che ha difeso fino alla sua morte, avvenuta nel 1994 a Los Angeles, individua un legame fra i Kurgan, sotto cui venivano seppelliti uomini, probabilmente guerrieri o capi militari, e l'arrivo delle persone che parlavano proto-indoeuropeo in Europa. Furono loro, sostiene Gimbutas, a portare con sé una società patriarcale, individualista, fondata sul culto della guerra e della violenza. E le tombe monumentali per singoli uomini ne sono la prova più grande. Nella seconda parte della sua carriera, Gimbutas sviluppò una teoria che per la prima volta cercava di spiegare in maniera articolata perché le persone che parlavano proto-indoeuropeo nel giro di qualche secolo penetrarono così profondamente in Europa, portandosi dietro lingue, miti e un'idea di società di cui abbiamo echi ancora oggi. Gimbutas sostiene che le persone che parlavano proto-indoeuropeo non abbiano incontrato resistenza perché le popolazioni che abitavano a quel tempo in Europa erano pacifiche, stanziali e dedite all'agricoltura. Secondo Gimbutas, queste comunità avevano un fortissimo legame con la terra, da cui dipendeva la loro sopravvivenza, e a partire da questo legame avevano sviluppato un culto molto articolato che ruotava attorno a varie divinità, tutte femminili perché legate alla terra, che è l'elemento fertile per eccellenza, e anche una società quasi matriarcale, in cui il conflitto aveva un posto estremamente marginale. In uno dei suoi libri più famosi, Le idee viventi, uscito postumo nel 1999, Gimbutas scrive:
nell'Europa del Neolitico e in Asia Minore, nell'arco di tempo fra il 7000 e il 3000 a.C., la devozione religiosa si rivolgeva alla ruota della vita e alla sua ciclica rotazione. Questa è l'area geografica e la cornice cronologica che io definisco Europa antica. Nell'Europa antica, il punto focale della religione comprendeva nascita, nutrimento, crescita, morte e rigenerazione, parallelamente alla coltivazione delle messi e all'allevamento degli animali. I popoli di questa era ritenevano imponderabili le forze naturali, come piante e cicli animali, e adoravano molte dee, o forse una sola dea, in molte forme. La dea manifestava le sue innumerevoli forme attraverso varie fasi cicliche, che vigilavano sul buon andamento di ogni cosa. Molti erano i modi in cui si rivelava, nei mille accadimenti della vita. Le sue raffigurazioni sono caratterizzate da un simbolismo molto complesso. Le immagini della dea possono essere approssimativamente classificate sotto i suoi aspetti di dispensatrice di vita e sostentamento e portatrice di morte e rinnovamento. Nonostante anche la forza maschile sia determinante per la rigenerazione e la stimolazione della vita, sia nel mondo vegetale sia in quello animale, era la forza femminile a pervadere l'esistenza. La dea era la creatrice, dalla quale tutta la vita, umana, vegetale e animale, deriva e alla quale tutto ritorna.
Gimbutas sosteneva, insomma, che la dea dell'Europa antica non era soltanto una dea della fertilità, ma una dea multiforme e sfaccettata, le cui caratteristiche venivano rappresentate con molti animali diversi. Nei suoi libri racconta di aver identificato più di 100.000 statuette di divinità femminili dell'Europa antica. Fra queste rappresentazioni citate da Gimbutas ci sono la dea uccello, un animale che conduce un'esistenza in moto perpetuo, migrando da un posto all'altro, la dea serpente, che cambia muta nel corso della sua vita. Pensate alla Gorgone, che è la dea dei capelli serpentini, che nel mito greco viene uccisa dall'eroe maschio Perseo. La dea rana, che frequenta sia l'acqua sia la terra. Sempre secondo Gimbutas, le comunità dell'Europa antica vennero spazzate via dall'arrivo delle persone che parlavano proto-indoeuropeo, che riuscirono a imporsi grazie a una maggiore dimestichezza con la violenza e il conflitto. Patriarcato, classi sociali e belligeranza divennero la norma, scrive sempre nelle Dee viventi Gimbutas. Insomma, la sua teoria era che le comunità dell'Europa antica avessero subito un'invasione che aveva quasi del tutto cancellato le loro tracce nella storia. Ci occuperemo di nuovo di Gimbutas nella quinta e ultima puntata. Per ora sappiate che le sue tesi sono state molto messe in discussione negli ultimi anni, ma rimangono un riferimento importantissimo per via di diverse intuizioni che ebbe nella sua carriera, fra cui per esempio la sua teoria sul luogo d'origine delle persone che parlavano proto-indoeuropeo, per tornare a noi dopo una lunga parentesi. Gimbutas riteneva che per individuare il luogo d'origine di queste persone bastasse seguire a ritroso la costruzione dei Kurgan, le tombe a collinetta di cui si è occupata per tutta la vita. Secondo Gimbutas, i primissimi Kurgan risalgono circa al 4500 a.C. e si trovano nella regione a nord del Mar Nero, nell'odierna Ucraina, in quelle terre che nel momento in cui stiamo registrando si trova fra l'altro il fronte sudorientale della guerra fra Russia e Ucraina che corre lungo il fiume di Dnieper. Uno dei siti più importanti studiati da Gimbutas si trova a Derivka, non lontano dalla città di Dnipro, che negli ultimi due anni è stata molto al centro delle cronache. La tesi di Gimbutas è stata sicuramente influenzata dal clima politico e culturale che si è respirato in Occidente a partire dal secondo dopoguerra, lo sviluppo degli studi femministi, l'interesse per modelli di società diversi da quelli che avevano generato due guerre mondiali, l'ostilità per i nazionalismi e la loro prospettiva distorta degli studi indoeuropei. La sua lettura di quello che accadde in Europa all'arrivo delle persone che parlavano proto-indoeuropeo nel 3000 a.C. risentì di questi stimoli, così come la sua descrizione di queste persone, che forse era un po' stereotipata, come vedremo. Ma Gimbutas non fu l'unica studiosa che costruì un immaginario di reazione a chi negli anni precedenti aveva voluto rifarsi a un popolo mitico di antenati degli europei moderni, come fecero per esempio i nazisti. L'archeologo britannico Colin Renfrew partì dagli stessi presupposti di Gimbutas, quindi diciamo di reazione a tutto quel magma pseudoscientifico che spinse i nazisti a venerare i mitici ariani, ma arrivò a una conclusione esattamente opposta. Nonostante Renfrew e Gimbutas fossero molto amici e si stimassero profondamente dal punto di vista professionale, e questa discussione, che durò decenni, ha dato inizio a una scissione fra gli studiosi interessati alle questioni indoeuropee, che in parte esiste ancora oggi. Renfrew è nato nel 1937, è ancora vivo e ha trascorso la quasi totalità della sua carriera accademica nella Università di Cambridge, cittadina inglese dove per decenni ha insegnato nella facoltà di archeologia. La fama di Renfrew si deve soprattutto a un libro uscito nel 1987 intitolato Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, pubblicato in Italia dalla Terza nel 1992 col titolo accorciato Archeologia e Linguaggio. In questo libro Renfrew ha sistematizzato una teoria che negli anni successivi è risultata enormemente influente, soprattutto per gli archeologi interessati allo studio delle lingue indoeuropee. In estrema sintesi, basandosi principalmente su tracce archeologiche, Renfrew ipotizza che il luogo d'origine delle persone che parlavano proto-indoeuropeo fosse l'Anatolia, cioè l'odierna Turchia. È una tesi in contraddizione non solo con quello che sosteneva Gimbutas, ma anche con tutta una serie di nozioni di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, che riguardano per esempio la ricostruzione della società e della cultura di chi parlava proto-indoeuropeo. La tesi di Renfrew mise in discussione molte delle cose che vi abbiamo raccontato e la migliore sintesi possibile, insomma, di questa tesi, di questo approccio, l'ha fatta lo stesso Renfrew in una intervista televisiva data nel 1999.
And Maria thought the Indo-European homeland was north of the Black Sea, the area of Russia, the Ukraine, around 3000 BC. And
I Maria pensava che la patria delle persone che parlavano proto-indoeuropeo fosse a nord del Mar Nero, che loro fossero arrivati dalla Russia, dall'Ucraina, intorno al 3000 a.C. Io invece penso che questa tesi non sia per nulla corretta. L'idea che queste persone fossero pastori nomadi, che avessero addomesticato il cavallo, che siano arrivati a tutta velocità tronfi della loro mascolinità portandosi con sé le lingue e la cultura indoeuropea, non mi torna. Non c'è stata alcuna invasione violenta. Penso che quella lingua sia arrivata in Europa insieme all'agricoltura, che fu un'innovazione enorme. Prima di allora gli europei erano soltanto dei cacciatori e raccoglitori. Sappiamo che l'agricoltura si è sviluppata nel vicino Oriente, inclusa l'Anatolia, dove coltivavano il grano, l'orzo e allevavano pecore e mucche. E quando accadde, quelle popolazioni iniziarono a espandersi e questo portò a una graduale diffusione dell'agricoltura verso l'Europa. Questi primi agricoltori in Anatolia, secondo me, parlavano proto-indoeuropeo ed è così che il proto-indoeuropeo si è poi sparso in tutta Europa.
In sostanza, dice Renfrew, la migrazione di popoli patriarcali che parlavano proto-indoeuropeo teorizzata da Gimbutas non sembra aver lasciato tracce archeologiche evidenti in Europa, mentre al contrario, grazie all'archeologia, siamo certi del fatto che l'innovazione dell'agricoltura arrivò in Europa intorno al 6000 a.C. dall'Anatolia. Sappiamo anche che ovunque nel mondo l'arrivo dell'agricoltura ha comportato trasformazioni enormi nelle società umane. Perché non collegare l'arrivo dell'agricoltura in Europa, di cui abbiamo certezza archeologica a partire dal 6000 a.C., alla diffusione delle lingue indoeuropee? Altro che il cavallo, che secondo Renfrew non è mai stato così centrale nella diffusione di queste lingue. Nel corso della sua carriera, Renfrew ha poi arricchito e ampliato la sua ipotesi rispondendo alle molte critiche che gli sono arrivate. Ad alcune rispose in maniera preventiva nel suo libro uscito nel 1987. Per esempio, spiegò che in Europa si trovano tracce di persone che parlano proto-indoeuropeo solo molto più tardi, nel 3000 a.C., nel 2000 a.C., nel 1000 a.C., perché le società agricole si espandono molto lentamente e spostano i propri confini di circa un chilometro all'anno e quindi, secondo Renfrew, in certe zone queste persone sono arrivate nel 5000 a.C., in zone più lontane anche molti millenni più tardi. Gli agricoltori in cerca di nuove terre avrebbero quindi impiegato secoli per colonizzare tutta l'Europa, portandosi dietro molto lentamente la propria lingua, riuscendo a imporla grazie all'innovazione di cui disponevano, cioè l'agricoltura. Fin da subito, però, diversi linguisti osservarono alcune grosse incongruenze nelle tesi di Renfrew. Per esempio, fecero notare che le lingue indo-iraniche come il sanscrito o il persiano avevano molte caratteristiche in comune con altre lingue indoeuropee antiche che si parlavano in Europa. Di conseguenza era difficile immaginare che le persone che le parlavano dall'Anatolia si fossero separate subito fra chi si spostò a ovest verso l'Europa e chi a est verso India e Cina. Renfrew non aveva grande fiducia nel fatto che i grandi eventi della storia umana potessero essere ricostruiti attraverso lo studio delle lingue e in seguito a quelle critiche non cambiò idea, ma fece soltanto qualche marginale modifica al suo modello. Nel Nei primi anni 2000 la tesi di Renfrew trovò un inaspettato supporto in un gruppo di ricercatori guidato da Russell Gray, che è un biologo e psicologo neozelandese. Sulla base di complicati calcoli statistici mutuati dalle scienze naturali, ibridati anche con considerazioni linguistiche e biologiche sull'aspettativa di vita delle persone di allora, Gray e i suoi collaboratori ipotizzarono che la dissoluzione del protein europeo iniziò nel 6700 a.C., probabilmente in Anatolia. Lo studio principale che conteneva quelle stime fu pubblicato nel 2003 dalla rivista Nature e fu ripreso dai giornali di mezzo mondo. «È quasi troppo bello per essere vero», commentò Margalit Finkelberg, che è una classicista israeliana seguace dell'ipotesi di Renfrew. La tesi di Renfrew ha fatto breccia in tanti studiosi perché permette di collegare la diffusione delle lingue indoeuropee a un fenomeno chiaramente attestato dall'archeologia, cioè la diffusione dell'agricoltura. Ma anche perché elimina i presupposti che fra 800 e 900 avevano reso gli studi indoeuropei vulnerabili alle strumentalizzazioni. In sintesi, negando che i cambiamenti culturali avvengono tramite lo spostamento di persone che, portandosi dietro una certa cultura, un certo linguaggio, soppiantano quelli che trovano nei luoghi in cui arrivano, si taglia il legame fra lingue e popoli e si può sostenere quindi che le comunità di esseri umani siano sempre state fluide dal punto di vista etnico e culturale. Per Renfrew, insomma, lingue indoeuropee non si sono imposte perché a un certo punto sono arrivate delle persone a cavallo che hanno ammazzato e saccheggiato e bruciato tutto quello che c'era prima, ma perché il loro utilizzo era strettamente legato a quello dell'agricoltura, che nel giro di qualche millennio si è diffusa in tutto il continente senza che ci siano tracce di particolari stragi. L'ipotesi di Renfrew, per quanto affascinante e ripresa da studi successivi, non è mai tornata dal punto di vista linguistico, nonostante i molti tentativi di Renfrew di cercare di adattarla alle critiche e alle puntualizzazioni che per anni gli sono state rivolte.
Abbiamo detto che con il termine proto-indoeuropeo ci riferiamo alla lingua che ricostruiamo sulla base delle corrispondenze tra lingue indoeuropee. Proto-indoeuropeo e indoeuropeo sono quindi termini linguistici. Qualsiasi teoria archeologica sull'origine delle lingue indoeuropee o sul luogo in cui veniva parlato il proto-indoeuropeo che ignori i dati linguistici è quindi traballante in partenza. È la cosiddetta teoria anatolica a tante, troppe cose che non tornano dal punto di vista linguistico. Ad esempio, se il proto-indoeuropeo si disgregò nelle varie lingue indoeuropee a partire dal 6000 a.C., quindi più di due millenni prima dell'invenzione della ruota, avvenuta intorno al 4000-3500 a.C., come facciamo a ricostruire senza ombra di dubbio una parola proto-indoeuropea per ruota, queklos, sulla base di parole con questo significato in tante lingue indoeuropee, come greco antico kyklos, sanscrito chakras o inglese antico hweohol, l'antenato di inglese moderno wheel? E ancora, se il proto-indoeuropeo si disgregò nelle varie lingue indoeuropee a partire dal 6000 a.C., cioè più di due millenni prima delle più antiche tracce archeologiche di lana, intorno al 4000-3500 a.C., come facciamo a ricostruire con sicurezza una radice proto-indoeuropea per lana, hulkn, che sta alla base di parole per lana in molte lingue indoeuropee, come il tito hulana, sanscrito urna, inglese wool, antico irlandese olen, greco antico lenos e ovviamente la parola latina e italiana lana.
Questi problemi della teoria di Renfrew furono chiari sin da subito. Due anni dopo l'uscita del suo libro, nel 1989 uscì infatti un altro libro che di fatto è sia una lunga confutazione della tesi anatolica, chiamiamola così, di Renfrew, ma anche un tentativo di sistematizzare la principale teoria alternativa. Questo secondo libro l'ha scritto l'archeologo James Patrick Mallory, che dopo essere stato allievo di Maria Gimbutas ha insegnato per una vita alla Queen's University di Belfast nell'Irlanda del Nord. Il suo nome potrebbe dirvi qualcosa perché lo abbiamo citato nella scorsa puntata. Assieme a Douglas Adams è il curatore dell'Enciclopedia della Cultura Indoeuropea. Nel 1989, dicevamo, Mallory scrisse In Search of the Indo-Europeans, Language, Archaeology and Myth, mai tradotto in Italia. era in sostanza una lunga dissertazione sul perché, secondo Mallory, le persone che parlavano proto-indoeuropeo provenivano dalla steppa profonda, cioè a poca distanza da quei territori dell'estrema Europa orientale fra Russia e Ucraina, dove sappiamo che furono domesticati i cavalli e da dove insomma è iniziata la nostra storia. Mallory riprese la teoria dei Kurgan di Gimbutas, scegliendo però di usare il termine più diffuso nell'archeologia sovietica per indicare la cultura archeologica delle persone che abitavano nelle steppe intorno al 3000 a.C. Il nome di questa cultura archeologica era Yamnaya, da Yamna, che in russo vuol dire fosse, dalle sepolture a fossa che stavano sotto i Kurgan. Secondo Mallory, tutto lascia pensare che le persone Yamnaya siano identificabili con quelle che parlavano proto-indoeuropeo. L'uso del cavallo, le sepolture singole, il culto della guerra e della violenza, tutte tracce archeologiche che, secondo Mallory, sono molto molto evidenti e collimano perfettamente con quelle linguistiche. Nelle sue conferenze e nei suoi articoli Mallory usa spesso un termine per indicare i principali tratti della cultura di quella società che chiama il pacchetto Yamnaya. Le persone della cultura Yamnaya seppellivano i loro capi militari in tombe singole e ricche di corredo, avevano domesticato il cavallo, si spostavano a bordo di carri, i posti in cui vivevano erano pieni di armi, la loro era una società pastorale di cui fra il 3300 e il 3000 a.C. si trova traccia in un'area enorme che va dal nord del Mar Caspio, nell'odierno Kazakistan, fino all'Europa orientale. Un'area che all'epoca, come sappiamo, era occupata dalle steppe e possiamo immaginarla come un'immensa distesa di prati e arbusti ideale per pascolare gli animali.
La teoria delle steppe è l'unica teoria ad avere senso dal punto di vista linguistico. Tanto che, come abbiamo raccontato all'inizio, alcuni suoi punti erano già stati formulati indipendentemente nell'Ottocento da specialisti di paleontologia linguistica come Otto Schrader, i quali, unicamente sulla base di parole ricostruite per il proto-indoeuropeo, come quella per cavallo o quella per lana, avevano già identificato le steppe tra Ucraina e Russia come il luogo più probabile dove abitava chi parlava questa lingua.
Nella prima, nella seconda e anche in questa puntata vi abbiamo riferito alcuni elementi della cosiddetta teoria delle steppe come dati assodati. Fino a pochi anni fa, però, l'ipotesi delle steppe aveva un punto debole ed era in sostanza il come. Cioè, quando e come questi gruppi di allevatori delle steppe riuscirono ad arrivare fino alla Spagna, all'Irlanda, alla Cina e all'India? Perché questa presunta invasione non ha lasciato tracce evidentissime ovunque sul piano archeologico? La forza dell'ipotesi anatolica invece era il legame strettissimo fra la diffusione delle lingue europee e un'innovazione tecnologica, l'agricoltura, decisiva per la storia umana e chiaramente attestata ovunque dai resti archeologici. L'ipotesi delle steppe non ha mai avuto nulla di simile, non essendoci chiare tracce archeologiche dell'espansione della cultura Yamnaya se non in alcune aree geografiche. Mentre invece questa ipotesi delle steppe aveva l'appoggio della ricostruzione linguistica, che invece mancava quasi del tutto alla teoria di Renfrew. Mallory e Renfrew hanno scherzato spesso sulle loro divergenze squisitamente professionali. Questo per esempio è Mallory che ne parla in una conferenza tenuta al Penn Museum di Philadelphia nel marzo del 2011.
We have a history. I've spent 36 years, my entire academic career arguing against them.
Io e lui abbiamo dei precedenti, diciamo. Ho passato 36 anni della mia vita, quindi quasi tutta la mia carriera accademica, a criticare le sue tesi. Ora il professor Renfrew è in pensione, a me mancano 6 mesi per arrivarci. È da un pezzo che discutiamo qui a Filadelfia, l'anno scorso all'Università di Oxford. Abbiamo portato in giro il nostro show anche a Nuova Delhi e in Turkmenistan e molti altri posti. Mi piace pensare che io e il professor Renfrew siamo la versione indoeuropea del dibattito tra Abraham Lincoln e Stephen Douglas. Ma temo che ormai abbiamo fatto questo spettacolino così spesso che il pubblico ci percepisce come due anziani che indossano degli strani costumi da Godzilla e King Kong e si prendono a pugni.
Godzilla vs. King Kong. Mallory non lo sapeva ancora, ma 4 anni dopo, nel 2015, sarebbero stati pubblicati 2 studi che avrebbero risolto una volta per tutte la sua rivalità accademica con Renfrew e avrebbero anche cambiato per sempre il campo degli studi indoeuropei grazie a una disciplina che fino a quel momento era rimasta ai margini di questi studi, e cioè la genetica. Ve lo raccontiamo nella prossima puntata.
Hai ascoltato la 3ª puntata dell'Invasione, un podcast del Post scritto e narrato da Luca Misculin e Riccardo Ginevra. Trovi le altre puntate dell'Invasione sull'app del Post e sulle principali piattaforme di podcast.